Sì, il tema delle mascherine naturalmente fa molto discutere, sono arrivati tantissimi messaggi, non riusciamo ad evaderli, le posizioni sono le più disparate. L'obiettivo era di cercare di capire non chi fosse d'accordo o meno con l'uso della mascherina e tantomeno se scientificamente fosse accertato un beneficio o meno, ma semplicemente di capire la norma, no? La norma, se ci trova la gente, come fare. Ecco. Un tema molto dibattuto, ne ha parlato anche il ministro Speranza proprio ieri, ma insomma un tema di grande attualità, è quello della riforma del sistema sanitario nazionale, no? Perché sappiamo che la questione del Covid ha semplicemente, se vogliamo in maniera drammatica in alcuni casi, in alcune regioni, in alcuni frangenti molto drammatica, messo in evidenza una serie di problematiche strutturali del nostro sistema sanitario che negli anni sono andate stratificandosi l'una con l'altra e che poi appunto drammaticamente sono venute al pettine come tanti nodi. E allora c'è il disegno, no, di ripensare la sanità, di ristrutturarla, di ricostruirla, di riprogrammarla anche grazie ai fondi che arriveranno con i recovery fund e poi visto mai anche con il MES, che è cosa più problematica però come sapete dal punto di vista politico. Allora noi per capirne di più, anche per orientarci in questa materia apparentemente molto complessa ma che però riguarda la vita quotidiana di ciascuno di noi, siamo con il professor Massimo Balducci. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Docente di scienze politiche alla Cesare Alfieri di Firenze, esperto di organizzazione dei servizi sociali, in particolar modo io ho messo un po' così le varie cose di cui si occupa, lei è consulente anche della Commissione Europea, quindi persona assolutamente titolata a discutere con noi di questa materia. Le chiedo subito, secondo lei come riformare, come, secondo quale istanze riformare il nostro sistema sanitario?
Ma allora, il nostro sistema sanitario è nato nel 1978 con la legge 833 e risente del momento in cui è nato. È nato in un momento in cui si pensava che l'ospedale dovesse essere tutto. Fino ad allora in ospedale venivano curati le persone che abitavano in alloggi non salubri e che quindi quando erano malati avevano bisogno di essere ricoverati. Poi ci si è resi conto che invece in ospedale si potevano avere delle strutture sanitarie che a casa non potevano essere disponibili. Ci sono alcuni casi che possono dare un'idea. Paolo VI si fece curare in Vaticano, Giovanni Paolo II si è fatto curare all'ospedale Gemelli. Ecco, la sanità italiana è stata riformata quando si è scoperto l'importanza dell'ospedale e quindi è stata creata pensando che tutto dovesse far perno sull'ospedale. Le unità sanitarie locali, le USL, oggi ASL, in effetti sono le uniche realtà che esistono, perché all'interno di queste unità sanitarie l'ospedale è l'unico punto di riferimento. Il medico di base è concepito come qualcuno che deve poi smistarti verso l'ospedale giusto.
Ed infatti peraltro i medici di base, se non erro, sono in convenzione, no?
Il medico di base ha una posizione molto strana, è in convenzione ma in effetti come se fosse uno stipendiato,
esatto.
È una posizione una delle più confuse.
E questo probabilmente, questa confusione rende conto di quello che lei diceva, no? Cioè un sistema imperniato sull'ospedalizzazione.
Sì, e guardi che noi siamo l'unico paese, penso, nell'Unione Europea in cui c'è il medico ospedaliero. Il medico ospedaliero sopra le Alpi non esiste. Sopra le Alpi qualunque medico lavora qualche ora alla settimana sul territorio e qualche ora all'ospedale. E il medico che ti cura a casa, se vede che ha bisogno di strumentazioni che a casa non sono disponibili, è lui che ti porta all'ospedale.
Allora, come riformare tutta questa cosa qui?
La prima cosa che bisognerebbe mettersi in testa è di non fare l'errore che è stato fatto nel 78, un errore di metodo, cioè che si è voluto riformare tutto in una volta. Quando si provano a modificare le strutture sociali, le strutture e le istituzioni, vanno modificate passo a passo. Quindi noi dobbiamo pensare che dobbiamo riscoprire che c'è anche la medicina territoriale, dobbiamo riscoprire che il medico non è un burocrate ma è un libero professionista. Il medico di base oggi è diventato un burocrate, lo sappiamo benissimo noi.
L'abbiamo visto tragicamente durante il Covid, anche oppure ora nella fase dei tamponi, per dire, no?
Ma guardi, la sanità che ha funzionato meglio è stata quella tedesca, dove il medico di base funziona, e la sanità tedesca ha funzionato bene perché il medico di base ha impedito che il paziente arrivasse all'ospedale.
Guardi, ne parlavamo credo a marzo o aprile con il professor Gattinoni, che lavora lì, che lei probabilmente conosce, che ci disse appunto questo.
Io lavoravo in Olanda allora, per cui ci capivamo molto bene. E lassù si era capito una cosa, che contro questo virus non ci sono strumenti ancora, non ci sono medicamenti, però contro gli effetti del virus sì. Allora, se tu vieni visitato a casa da un medico, il medico a casa può aiutarti a superare gli effetti del virus, e questo significa che tu all'ospedale difficilmente ci arrivi. Da noi invece si teneva l'ammalato a casa, non lo si andava a visitare e lo si portava all'ospedale quando non respirava più. Poi i nostri medici ospedalieri, se ne riuscivano a salvare l'80%, devono essere molto bravi, perché hanno salvato l'80% di moribondi, quindi devono essere tutto sommato dei professionisti molto bravi. Ma l'errore è di fondo. E adesso, quello che sta succedendo adesso, ma la domanda è, ma quelli che si vengono ricoverati, ma prima sono stati trattati a casa? Qui c'è un'altra piccola diciamo disfunzione. Le informazioni dall'ospedale arrivano al centro, e arrivano quindi a Firenze nel nostro caso, e a Roma in generale, arrivano rapidamente, ma dal territorio le informazioni che canale seguono? Dal territorio le informazioni o non vengono raccolte o arrivano dopo 20 giorni. Per cui tutta la risposta che noi abbiamo avuto al Covid è stata una risposta basata soltanto su quello che avveniva nelle sale di pronto soccorso, nelle emergency rooms degli ospedali.
E quindi naturalmente abbiamo trattato solamente la parte finale più problematica e anche più drammatica della vicenda.
Ma siamo tutti concentrati sull'ospedale.
Che poi spesso è diventato un amplificatore di contagio, come sappiamo. Ma per il futuro, quindi bisogna ripartire dal territorio. In che modo?
Bisogna ripensare che la medicina è una cosa complessa, che quindi c'è l'ospedale ma c'è anche il territorio. E bisogna pensare che il medico non è un burocrate ma è un libero professionista. Bisogna pensare una cosa molto banale: nel 78 con l'833 si è fatta una scelta molto bella, una scelta di civiltà. Si è detto la salute è un bene pubblico, non è un bene privato, quindi se uno si ammala non deve pagare. Bellissimo. Di fatto noi sappiamo tutti che se io mi ammalo le analisi e le visite specialistiche me le pago, perché se non me le pago aspetto 8 mesi per avere l'analisi.
E questo perché? Questo perché poi in ospedale c'è anche un altro paradosso tipicamente italiano, no? Dell'intramenia.
Guardi, questo non è un paradosso. Sopra le Alpi il medico ospedaliero non è uno stipendiato. Il concetto di professione non va d'accordo con lo stipendio. Ma io quando mi faccio curare in Belgio, mi sono fatto curare al pancreas da un luminare dell'Università di Bruxelles, io ho pagato 35 euro. E se fossi stato un cittadino belga ne avrei ricevuti 29 di rimborso.
E questo come funziona lì, professore? Perché è un Eden praticamente.
No, che Eden, i problemi si stanno dappertutto. Il problema è che il professionista è pagato a prestazione. Ma da noi io ho dei colleghi a medicina che chiedono 400 euro per una visita privata. Se lei chiede 400 euro in Olanda, l'ordine dei medici gli fa un procedimento e le espelle. Capito? Cioè c'è
no, ho capito benissimo.
Il principio che esiste è che chi è ammalato non paga, ma il medico non riceve uno stipendio, è pagato da un terzo pagante. Il principio del terzo pagante è un terzo ente che paga. Il terzo ente, quindi, siccome deve far tornare i conti, tiene sotto controllo quello che il medico fa. Io mi ricordo che io della sanità toscana ho un'esperienza solo positiva, ne ho avuto bisogno 2 volte e 2 volte mi hanno guarito. Ciò non toglie che qualcosa che non funzionava, ho visto, io mi ricordo una volta stavo in un ospedale noto qui a Firenze e a un certo punto avevo tutti i cannellini sul naso, mi arriva un medico e mi dice guardi, lei per 6 mesi non potrà prendere né grassi né animali né vegetali. E che io faccio? Dico scusate, dico ma i lipidi sono grassi? Cioè, certo che sono grassi, non lo sa professore. Dico bene, dico perché sono 2 giorni che mi fate 2 flebo al giorno di lipidi? Ecco, allora se questo fosse successo in Olanda io non avrei detto al medico lei mi fa da 2 giorni i lipidi, io avrei chiamato l'ente terzo pagante che avrebbe mandato un ispettore. Quindi non soltanto tutto sarebbe costato di meno, Cioè queste riforme...
Quindi lei dice dobbiamo studiare anche dei modelli esteri che funzionano.
Queste riforme, no, non per copiare, ma per
capire, certo,
queste riforme non hanno un costo. Secondo me queste riforme fanno risparmiare. Se io penso che in Germania, in Olanda e in Belgio il medico di base fa, quando visita, la maggior parte dell'analisi. L'analisi del sangue te le fa il medico di base, l'analisi della pipì te le fa il medico di base, l'elettrocardiogramma di base te le fa il medico di base. Quindi si immagina che risparmi si fanno sulla diagnostica. Cioè,
pazzeschi.
Le riforme che noi dobbiamo fare comportano risparmi, non hanno costi.
Professore.
Poi per carità,
prego.
Ci sono strutture da comprare, per cui i soldi del MES benvenuti.
Però non l'hai benvenuti. È stato chiarissimo. Insomma, proprio bisogna ribaltare il modello e...
Ecco, e soprattutto va ribaltato, ma non pensiamo di ribaltarlo dalla mattina alla sera.
Assolutamente.
Cioè, quello che abbiamo fatto nel 78, il grave errore è che abbiamo voluto far tutto in 20 giorni. Cioè, entrata in vigore la legge è come se tutto si cambiasse automaticamente. Pensiamoci tappa per tappa, pezzetto per pezzetto. Abbiamo tutto sommato un sistema sanitario che non è il migliore del mondo, nonostante la leggenda metropolitana che si dice. È un sistema sanitario decente, dalla Toscana in su, perché da Roma in giù non esiste. È un sistema sanitario decente, non è un sistema sanitario ottimo, è un sistema sanitario che ha grossi problemi di igiene negli ospedali. I nostri ospedali sono sporchi. Sono sporchi perché da noi non esistono processi, non esistendo processi è impossibile verificare l'igiene. Quindi sono cose piccole su cui va lavorato. E sono cose che non hanno costi.
Speriamo che l'ascoltino, sappiamo che lei è molto ascoltato, quindi speriamo che l'ascoltino, professore.
Beh,
buona serata.
Deve essere ascoltati a Bruxelles che a Roma.
Questo non è il primo che me lo dice, guardi. Però vediamo. Grazie di essere stato con noi.
Buona serata.